fact, it's safe to say that.
Allora, fight the power! Martedì 15 novembre, Radio Onda Rossa torna a Note Cosa Città. Una canzone meno adatta per introdurre la puntata di oggi non c'era, Efa?
No, forse no.
Allora, noi la scorsa settimana non siamo andati in onda, che tu come al solito le buca all'ultimo minuto. E quindi oggi dobbiamo rifarci. Che te dico? 0649 17 50, il nostro numero di telefono, www.ondarossa.info, il sito internet per sottoscrivere a questa piccola grande radio. Allora, buonasera socio.
Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao, ciao Ale, ciao socio.
Io ti vedo che sei già entrato nel mood della puntata, eh? Così, con questa faccia un po' malinconica, un po' da cucciolo abbandonato, dai. No, siamo seri, perché poi tra l'altro è una puntata a cui teniamo molto, una puntata anche che andrà a omaggiare un artista recentemente scomparsa.
Eh sì, e cominciamo subito, Ale? Vuoi ancora cominciare a fare...
Basta,
o vuoi
fare
continuare
nei
siparietti?
Basta.
No, diceva Ale, è una puntata a cui teniamo, ed è vero, il motivo per cui facciamo questa puntata oggi è che 10 giorni fa, il 5 novembre, è scomparsa la batterista, la cantante, l'autrice di una band che ha attraversato 30 anni di musica indie americana. La band si chiamava, chissà, non credo che continui ad esistere, i Lo, e lei appunto è morta 10 giorni fa a 55 anni per le complicazioni di una malattia di cui soffriva da circa 2 anni. Ne aveva parlato lei in una trasmissione radiofonica, e questo male lo aveva contratto a dicembre 2020. Ha provato, come si dice in questi casi, ha provato a lottare hanno continuato a registrare musica, hanno continuato a suonare dal vivo. Era in ballo una tournée in Europa che ovviamente era già stata cancellata e adesso non ci sarà più. È un grande dolore perdere una musicista così, non solo per l'affetto e la riconoscenza per la grande musica che ha scritto e che ha interpretato, non solo perché era giovane, 55 anni, ma anche perché dal punto di vista artistico lei e il suo compagno di vita e di band, Alan Sporok, erano nel pieno di un ennesimo cambiamento, cioè stavano aggiungendo un piano ulteriore, stavano aggiungendo una dimensione ulteriore alla loro musica. Durante la trasmissione racconteremo la loro discografia, e di questo in particolare si occuperà Ale, però gli ultimi due album dei Lo, e i What del 2021, che è l'ultimissimo, e Double Negative del 2018, insomma erano album che segnavano un cambiamento e che facevano, non solo erano entrambi in maniera diversa grandi album, ma facevano proprio aspettare con frenesia quello che sarebbe arrivato dopo. Nella loro carriera i Lo sono sempre stati comunque degli outsider già per la provincia da cui venivano, da Duluth nel Minnesota. Duluth è città famosa nel mondo per aver dato i natali a Bob Dylan, e sono stati degli outsider, e adesso i Lo sono stati degli outsider perché sono sempre andati controcorrente. Loro si sono formati come band nel 93, come trio, poi ne parleremo, anche se di fatto è sempre stato un duo, è sempre stato, insomma, non solo perché poi diventeranno marito e moglie e formeranno una famiglia, ma proprio perché loro due, le loro voci, la loro scrittura appunto era raggiunto una perfezione a suo modo. Quindi dicevo outsider perché quando loro si formano nel 93 nel panorama statunitense indipendente non regnava sovrano il grunge con le chitarre in primissimo piano, e loro quasi apposta sembravano voler fare appunto andare in una direzione ostinata e contraria, rallentavano fino all'esasperazione i ritmi delle loro canzoni, anche se appunto in un trio di basso, batteria e chitarra non c'era niente nella loro musica del cosiddetto power trio. E che altro dire, la loro musica, e loro di fatto hanno battezzato un genere che verrà chiamato slowcore, genere in cui non si riconosceranno mai, non hanno mai amato questa etichetta. La loro musica, le loro intuizioni hanno dato tanto al post rock che negli stessi anni stava nascendo, soprattutto negli Stati Uniti, e stava per esplodere. Adesso c'è una cosa molto bella che ho letto in un articolo, credo uscito sul Manifesto, in cui loro, questo articolo riprende una loro intervista dei primissimi anni di carriera nel 95, quando l'intervistatore di Billboard gli chiede quali sono le vostre ispirazioni, quali sono i vostri artisti di riferimento. Loro rispondono: Brian Eno, Joy Division e la noia di vivere a Duluth. Adesso noi non la facciamo troppo lunga, la puntata sarà lunga, e cominciamo con probabilmente l'ultima cosa che hanno registrato, o quantomeno l'ultima cosa che per ora ufficialmente è la loro ultima registrazione. Poi chissà se dai cassetti negli anni a venire uscirà fuori qualcosa. Si tratta della cover di un pezzo delle Zither Kinney, un pezzo contenuto nel loro album più celebre, Dig Me Out, che ha compiuto nel 2022, ha compiuto 25 anni. Le Zither Kinney hanno, per celebrare questo album, hanno chiamato, raccolto una serie di amici e di artisti che amano, tra questi ci sono i Wilco, i Courtney Barnett, insomma, San Vincent, e tra questi musicisti chiamati a fare una cover di un loro brano ci sono i Low. E l'album è uscito il 21 ottobre, si chiama Dig Me In, Dig Me Out Covers Album, e le vendite dell'album andranno, ovviamente è un'operazione, dico ovviamente, visto gli artisti chiamati a raccolta, insomma le vendite dell'album andranno a beneficio del Sexual and Gender Minority Youth Resource Center, e poi anche di questo parleremo. I Loro sono sempre stati molto attenti alle questioni sociali, sono sempre stati a loro modo molto, molto militanti. E in un comunicato le Zither Kinney hanno scritto: gli artisti che compaiono su Dig Me In non hanno tanto coverizzato le 13 canzoni originali, ma le hanno reinterpretate e reimmaginate. Attraverso l'aggiunta e l'eliminazione di chitarre e batterie forniscono un nuovo modo di entrare nelle canzoni: rabbia, gioia, dolore, rivendicazione, calma e desiderio, altre interpretazioni che rallentano o allungano le canzoni, scambiando l'urgenza con la contemplazione e un accenno di tranquillità. Ed è esattamente quello che fanno i Low nella loro cover di Dance Song 97, che è la canzone che abbiamo scelto per aprire questa puntata. Try
con questa cover di Dance Song 97, 97, entriamo nel mondo dei Low. È il 1993 quando nascono, e tra echi, riverberi, un minimalismo quasi glaciale raccontano il dolore, la disperazione e la malinconia. Questo è quello che ci aspetta con l'uscita del primo album, 1994. E come ha detto Fabio, loro arrivano in un periodo in cui la scena appunto è dominata dal grunge, ma è anche un periodo in cui le grandi etichette si riaffacciano, si ricominciano a guardare anche con interesse la musica indipendente. E Alan Sparrow, io non riesco a pronunciarlo correttamente,
è pronunciato perfettamente,
e dice: e sapevamo che le cose lente e minimali non piacevano a nessuno e volevamo sfidarli. Loro ricordano che nelle loro prime esibizioni, quando qualcuno parlava troppo forte ai loro concerti, abbassava i volumi. Anzi, questo poi lo faranno anche nel corso della loro carriera, perché dice: noi volevamo che ci ascoltassero, quindi abbassavamo al massimo il volume dei nostri strumenti, così o se ne andavano oppure erano costretti a fare silenzio. Ma sapevamo anche che alle persone a cui la nostra musica sarebbe piaciuta, le sarebbe piaciuta veramente tanto. E sono convinti che a Kramer possa piacere. Kramer era il produttore dei Galaxy 500 e in precedenza anche con Daniel Johnson, e quindi gli spediscono una cassetta demo. All'interno c'è un pacco e Kramer dice: io ne ricevevo a decine di questi pacchi di demo tape. In qualche modo avevo una regola, diciamo, per fare una cernita iniziale. Intanto toglievo quelli con i nomi che non mi piacevano, ma quando arriva questo pacco mi colpisce, intanto perché c'è un messaggio dell'ufficio postale che si scusa con me perché il pacco è stato rovinato durante il viaggio. All'interno c'era una cassetta, appunto, un elastico rotto, un tovagliolo con delle scritte e una lettera. Siamo i Low e ci auguriamo che le nostre canzoni ti piacciono. Non c'era un telefono, non c'era un indirizzo, ma c'era solo il timbro postale di Dorut. E Kramer quindi racconta di essersi incuriosito, ha messo le cuffie, di essere tranquillamente impazzito, dice lui, per la mezz'ora successiva, e doveva trovare questa band, la doveva far registrare e portare gli ascoltatori in questo universo emotivo in cui si era ritrovato lui stesso. Non sapeva come rintracciarli, chiama la radio del college di Duluth e gli chiede se conoscono i Low. Dice: sì, hanno suonato qui ieri sera, erano talmente silenziosi, gli dice questo ragazzo che gli risponde, che se fosse caduto uno spillo lo potevamo sentire. E la storia poi prosegue, perché Kramer racconta il primo incontro con i Low, che sono partiti per raggiungere il New Jersey, lo studio, per andare a registrare. Dice: erano spaesati per 3 giorni, non abbiamo parlato, ma neanche tra loro si parlavano. Io non sapevo se erano timidi o se neanche avevano voglia di stare qui. Invece la voglia ce l'avevano, registrano questo disco straordinario, I Could Live in Hope. Quando Kramer lo sente, chiama una sua amica che era diventata la responsabile di un'etichetta surrogata della Virgin, la Vernon Yard, gli dice: guarda, questo disco è troppo bello, io non posso produrlo perché non ho abbastanza soldi per fargli una degna promozione, ti prego fallo tu. Lei lo ascolta e dice: guarda, non farlo sentire più a nessuno, il discorso è finito, i ragazzi firmano con noi. E quindi è il 1994, esce I Could Live in Hope, e chi l'ha comprato, la prima cosa che ha sentito è questa traccia meravigliosa che apre il disco, si chiama Words.
Thank you.
Beh, era difficile per Kramer non innamorarsi.
Certo, canzone meravigliosa tra le vette di tutta la produzione discografica di Lou. Il secondo lavoro del gruppo si chiama Long Division, è stato registrato nel 1995, sì, con un nuovo bassista. Non abbiamo detto, il primo era John Nichols e subentra Zach Sally, e probabilmente il bassista che più a lungo suonerà con i due. A produrlo è ancora Kramer, ed è in qualche modo la celebrazione dell'estetica del trio, l'estetica costruita del primo album. Un primo album che è raro che un debutto diventa immediatamente un classico, un disco già maturo, destinato a restare, che infatti resterà. È destinato a restare anche questo secondo album, che, come dicevo, celebra l'estetica del trio, ma è una celebrazione tutt'altro che fastosa. Anzi, al contrario, l'album è ancora più asettico, annulla rispetto al precedente ogni segno di sporcizia sonora, e in cui nel precedente album qualche spazio era lasciato. E loro infatti eliminano effetti, distorsioni, tutto il possibile, cioè tirano fuori un suono insieme a Kramer il più scarno possibile, e riescono a riprodurre quanto di più limpido, diciamo così, la musica rock possa consegnarci. Il protagonista principale dell'album infatti non è tanto la chitarra, la voce, la batteria, ma proprio il silenzio. In Long Division le melodie girano sempre al rallentatore, ancora più lento rispetto al precedente. La sezione ritmica è ancora meno invadente, e la batteria di Mimi Parker in questo caso, più che produrre ritmo, accompagna, e producendo appunto un sound che più minimale non si può. La canzone che vi facciamo ascoltare, tratta da questo album, si intitola Caroline, e tra i pezzi anche qui tra i più belli, almeno per quanto ci riguarda, della loro discografia. In questo pezzo risalta poi ancora più il marchio di fabbrica della band, prima ancora della lentezza, quello che sarà il loro marchio, che resterà per sempre il loro marchio, è l'interplay, il fondersi e il sovrapporsi delle voci di Mimi Parker e di Alan Sparrock. Qua in realtà la voce principale è quella di Sparrock, e noi in questa puntata abbiamo ovviamente deciso di scegliere le canzoni scritte e cantate da Mimi Parker. Qua abbiamo fatto un'eccezione perché è importante questo aspetto della loro produzione artistica. Restano una band, e non è, insomma, Mimi Parker non era una solista. Che sia per loro Caroline una canzone speciale, anche confermato dal fatto che nell'EP successivo Transmission è contenuta una nuova versione della canzone, cioè non la ripubblicano così, la risuonano, segno che è una canzone a cui tenevano molto, e lo riprova anche il fatto che è una canzone che hanno tenuto a lungo nella loro scaletta, che hanno ritirato fuori nelle loro tournée e nei loro concerti. Noi, come detto, ci ascoltiamo la versione originale contenuta in Long Division. Questa è Caroline, loro sono i Lou.
così, fino all'ultimo, come si dice, riverbero del
Caroline.
Pianto di Mimi Parker. Questa era Caroline in questa puntata che stiamo appunto dedicando a Mimi Parker, la metà del duo Lo, che poi un duo non era perché c'era un trio, un bassista che nel corso degli anni è cambiato. Siamo arrivati al terzo album, qui il bassista è sempre lo stesso, è Zach Selly. E anche l'ultimo album per la Vernon Yard esce nel 1996, si chiama The Curtain Hits the Cast. A fine 1995 loro intraprendono una strana tournée, fanno e da gruppo spalla a Soul Coffin il trio, non lo so, un trio mi sembra?
Penso di sì.
È newyorkese, una musica completamente diversa, infatti è molto strana questa collaborazione. Anche loro si... a posteriori l'hanno raccontata non con molto piacere, dice, il pubblico rumoreggiava, fischiava, perché non erano venuti per ascoltare altre cose, un altro mood, ci lanciavano anche oggetti sul palco perché non gradiscono la lentezza della nostra musica. Però all'interno di questo tour prende anche vita e si finiscono appunto le canzoni di The Curtain Hits the Cast. A vedere questi live c'è un produttore, c'è Steve Fisk, il produttore che già aveva lavorato con Incesticide, quindi con i Nirvana, ed è proprio lui a chiedergli di fare un disco insieme. Gli suggerisce di togliere ancora di più, per quanto possibile, gli effetti studio, per cercare proprio di avvicinare al massimo il lavoro sul disco alle sonorità live. Questa è la novità di questo album, che poi non si discosta dai precedenti in quanto ad atmosfere lenti, tristi e minimali. Sentite questa introduzione che io erroneamente ho messo come sottofondo, la mando un pochino avanti. Il disco, l'ho detto, esce nel 1996 e contiene canzoni straordinarie, c'è The Plan o c'è Do You Know How to Waltz, e circa un quarto d'ora che anni dopo sarà risuonata insieme a un gruppo fantastico, i Godspeed You Black Imperium,
di cui abbiamo parlato pure da poco,
abbiamo parlato qualche puntata fa in una versione live che sembra sia durata circa mezz'ora e che poi diciamo anche introdurrà un po' i Lo a un ambiente, a un mondo musicale che appunto a fine carriera, purtroppo, quindi lo scorso anno, stavano cominciando anche ad esplorare. E poi tra le altre canzoni c'è questa stupenda melodia che è cantata da Mimi Parker, il brano si chiama Over the Ocean, è questo che abbiamo scelto per ascoltarci una traccia da The Curtain Hits the Cast, Lo. C'è una frase di Steve Albini che ha prodotto anche un paio di album dei Law, e dice questo, che forse rende meglio di come possiamo fare noi un po' il canto e la musica dei Law. Anche attraverso la routine del loro materiale più rumoroso, Alan e Mim sono l'ideale del canto puro. È come se qualcuno stesse suonando un organo fatto di fantasmi.
Magnifica la frase di Steve Albini, mi aiuta moltissimo a introdurre il loro quarto album, uscito nel 99, Secret Name, un album che in parte prosegue il discorso iniziato con The Curtains It's the Cast, ma qui il sound però cambia, comincia a cambiare, è diverso, è più corposo per effetto di nuovi strumenti che entrano nella loro musica, come il pianoforte e il violoncello. L'arte di Law comincia insomma a diventare più terrena e meno spirituale, più Neil Young che T. Buckley, ha scritto qualcuno, non ricordo chi, ed è un'espressione meravigliosa che spiega perfettamente.
Era mia, mi sa.
Forse sì.
Forse era mia.
Forse la tua, sì. È un disco, però, Secret Name, che divide i fans della prima ora. Per qualcuno è un album di transizione, e in parte lo è. Per altri è un disco piatto, senza personalità, certamente. Secret Name è il primo lavoro dei Law a farli uscire dalla loro comfort zone. Potevano restare, anche se loro non amavano la definizione slowcore, avrebbero potuto campare di rendita, erano una band di culto, avrebbero potuto continuare a fare quello e a farlo bene, e sono stati coraggiosi, sono stati degli artisti insomma, e non l'hanno fatto. Escono dalla loro comfort zone. Questo gli porta anche fortuna alla critica, il primo disco osannato dalla critica anche mainstream, addirittura esce una loro la recensione dell'album entusiasta su The Washington Post. Questo però, come al solito, fa esplodere, diciamo così, provoca delle gelosie nei primi arrivati, nei duri e puri della prima ora. Quello che è certo, al di là dei gusti, è che Secret Name comincia a farsi strada tra i brani, per buona parte ancora fermi alle sonorità dei tre album precedenti, una vena pop, se non pop cantatoriale, che nessuno avrebbe potuto pronosticare appunto negli anni precedenti. Fondamentalmente loro cominciano a scrivere canzoni, o meglio cominciano a utilizzare di più la forma canzone, cominciano a declinare alla loro maniera gli elementi più classici della tradizione folk. E questo poi è un lavoro che rincontreremo più avanti, quando sulla loro strada sceglieranno Jeff Tweedy. Questo è il primo album pubblicato dalla Cranky. La Cranky è un'etichetta di Chicago, e a Chicago, nei mitici Electrical Audio di Steve Albini, viene registrato. Ale l'ha anticipato prima, questo appunto è il primo dei due album che sarà prodotto da Steve Albini. La canzone che vi facciamo ascoltare è una di quelle dell'otto scritte e cantate da Mimi Parker. E da un verso di questo pezzo, che è stato tratto il titolo dell'album, la canzone è magnifica, si chiama Weight of Water.
Take a cup
Abbiamo già detto, Steve Albini ha prodotto questo Secret Name, la canzone che abbiamo appena ascoltato è tratta da quest'album, ma è nel disco successivo, il magnifico Things We Lost in the Fire del 2001, che il ruolo di Albini diventa fondamentale per il cambiamento della band, un cambiamento ormai irreversibile. Nella musica dei Low il violoncello è il cavallo di Troia che apre la strada a strumenti diversi da quelli del classico trio. I brani cominciano a diventare molto più pieni, come più piena comincia a diventare la vita di Mimì e Alan. L'abbiamo detto, i due sono una coppia anche nella vita, si sono conosciuti addirittura alle elementari, e la loro vita si riempie di, dicevo, perché nascono due figli, Hollis e Cyrus. È un periodo, insomma, di grande gioia e di grande visibilità per loro. Diventano anche molto, diventano conosciuti anche da un pubblico che non avrebbero mai pensato di incrociare, un pubblico generalista, perché li conosce per la cover di un pezzo natalizio americano che si chiama Little Drummer Boy. I loro lo inseriscono in un EP che si chiama Christmas EP. La canzone viene scelta da un noto marchio pubblicitario, insomma la utilizza in uno spot, e questo gli è dato probabilmente il loro pezzo più conosciuto e con cui hanno fatto più soldi, paradossalmente. È anche un momento di gioia, perché cominciano a indovinare pezzi orecchiabili, pezzi che funzionano, cioè questa vena pop e cantatoriale funziona, e poi approdano in Europa per aprire concerti non più ai Soul Coffin e Radiohead. Anche qui si creeranno dei problemi certamente, ma insomma il livello è un altro. Per capirci, in questo periodo che i due, che fino al quarto album lavoravano ancora, facevano dei lavori saltuari ma non campavano di musica, e questo è il periodo in cui abbandonano tutto per dedicarsi esclusivamente alla musica. In Thing We Lost in the Fire, l'esasperata lentezza che fin qui era il marchio di fabbrica, la caratteristica fondante del suono dei Low, cede il passo e diventa uno dei tanti elementi della loro miscela sonora. I suoni caldi catturati da Steve Albini sono lo specchio del coinvolgimento emotivo di un gruppo che è un vero e proprio stato di grazia. Per molti, non l'ho detto, Things We Lost in the Fire è il nuovo capolavoro dopo il primo album, è uno dei dischi più amati, forse il più amato della discografia di Low. E vabbè, anche per questo, scusate, la canzone che abbiamo scelto di mettere in scaletta è una di quelle scritte e cantate da Mimì Parker. La scelta in questo caso è stata facilissima, l'ha dettata la stessa Parker, perché è un video che è un crociato di social network in questi giorni, e abbiamo scoperto che non troppo tempo fa, nel 2021, durante un'intervista a un'emittente radiofonica, la Parker racconta una delle canzoni più belle contenute nell'album, che si chiama Laser Beam. Lei dice: al di là del titolo, significa raggio laser, che non so perché, che non so che significato avesse. La canzone è molto autobiografica, racconta di quando lei era costretta ad andare con la madre fuori da un pub a raccattare il padre, che era spesso volentieri ubriaco, e quando in una di queste volte, in una di queste attese che lei odiava, perché ogni volta la madre doveva scendere, lei restava in macchina sola, e racconta che in una di queste volte il padre esce molto ubriaco dal locale, ha la sfortuna di incrociare sulla propria strada un tutore dell'ordine, che insomma si nasce uno scontro tra i due. Ovviamente scontro che il poliziotto risolve spruzzandogli uno spray urticante in faccia, spray che entra anche in macchina, e nel ricordo di Mimì Parker, bambina, è qualcosa che le ha fatto molto male, non solo fisicamente, anche immaginiamo che sia anche una metafora del rapporto con suo padre. Comunque, loro sono i Low, questa è la canzone scritta e cantata da Mimì Parker, a lei dedichiamo la puntata, la canzone si chiama Laser Beam.
I don't need the
Ed era anche arrivato un trillino su questa laser beam. Ci scuserete, ma abbiamo ancora un po' di canzoni da ascoltare, non ci sarebbe stato modo. Dunque Fabio ci ha accennato come
Alessandro c'ha fame.
Sì, esatto, Little Drummer Boy è forse è diventato il più grande successo, quantomeno commerciale, per i Low. E questa cover non è una novità all'interno del loro repertorio. Usciamo un attimo dalla cronologia dei loro dischi, perché loro evidentemente si divertivano molto a fare queste cover e le fanno rileggendo anche repertori, insomma, di gruppi o di canzoni che sono decisamente lontani da loro. Ve ne leggo alcuni: Neil Young, Rihanna, i Beach Boys, Pink Floyd, Bruce Springsteen, Beatles, Curtis Mayfield, Bob Dylan, Funkadelic, Toto, Bee Gees, i Joy Division. Poi c'è un Peter Tosh e Max Romeo. Alcune di queste cose ovviamente non sono state pubblicate, magari sono state soltanto eseguite e dal vivo.
Ma su YouTube c'è più o meno tutto.
E poi anche i Clash con una cover di Shoot a Stay, Shoot a Go. Qui permettimi, io fossi stato di loro avrei fatto la canzone, come si chiama?
La parola tua.
Cacchio, non mi viene. High for the Low. No?
Arriverà dopo.
Vabbè.
Scusatelo.
Questa che abbiamo scelto a testimonianza della voce splendida di Mimì è Let's Stay Together, di un'altra grandissima voce, quella di Al Green. La canzone è stata pubblicata a febbraio del 2018 soltanto sulle piattaforme streaming e i ricavati sono andati tutti quanti interamente alla National Association for the Advancement of Colored People, ancora una volta a testimonianza dell'impegno anche politico e sociale dei Low. E questa è Let's Stay Together.
So we've been together, loving you forever is what I need. Let me be the one you come running to.
Let's Stay Together, Lou.
Finora abbiamo raccontato Lou, abbiamo scelto canzoni raccontate tutti i primi 5 album della loro discografia. Adesso non riusciremo in una puntata a raccontare tutti e 13 i loro album. Saltiamo un album pur bello che ha avuto successo, che si chiama Trust. Arriviamo nel 2005, l'anno in cui esce The Great Destroyer, un album prodotto da un nome di peso che nessuno forse immaginava di accostare a loro, quello di David Friedman. È il settimo disco per la band di Duluth ed è soprattutto il primo per la Sub Pop, etichetta che non abbandoneranno più. È un album a tutti gli effetti rock, certo c'ha ampi margini di cupezza e ci mancherebbe, ma è un disco elettrico, aggressivo. Lo mette subito in chiaro l'iniziale Monkey, che è la canzone che vi faremo ascoltare, percussioni minacciose, una chitarra addirittura dal timbro New Wave. Non a caso questa è la canzone scelta da Robert Plant per omaggiare Mimi Parker il giorno dopo la notizia della sua scomparsa. Noi ce l'ascoltiamo, andiamo un po' veloci ora. Loro sono i Lo e questa è Monkey.
Oh,
E questa era Monkey, e noi andiamo al disco successivo. Siamo arrivati ormai al 2007, si chiama Drums and Guns, il secondo album con la Sub Pop, il secondo anche prodotto da Dave Friedman. Al basso c'è Matt Livingstone, che poi l'anno successivo lascerà la band. Questo album è al primo posto tra quelli preferiti di Alan, che ha classificato qualche anno fa in un'intervista per, mi sembra, la rivista Vice, i suoi 11 album preferiti dei Low, e dando per ognuno le motivazioni. È stata la prima volta, dice, che abbiamo davvero rischiato, sapevamo come costruire una canzone con basso, batteria e chitarra, quindi si trattava stavolta di fare qualcosa di completamente diverso. Sì, perché infatti la strumentazione qui è ridotta all'osso, c'è cioè una componente elettronica importante. Drums and Guns è stato per noi, continua Alan, un riferimento costante negli ultimi anni. Continuo a ricordare a me stesso quanto sia stato un processo super imbarazzante. Era scomodo e un azzardo allontanarsi dalla familiarità nel tentativo di trovare nuove possibilità. La traccia che abbiamo scelto noi è una bonus track. Non ho detto che questo disco è stato ispirato ancora una volta a un evento, una situazione politica, ovvero la guerra in Iraq, attualissimo purtroppo, viste le notizie che ci giungono in diretta del conflitto in corso, che saranno sicuramente oggetto poi domani di approfondimento in occasione della rassegna stampa che ascolterete su questa radio. No? La traccia, dicevo, è Breaker, una delle canzoni più famose di Drums and Guns, è riproposta qui, cantata da Mimi Parker in questo particolarissimo arrangiamento. Breaker. Va?
No, non va, scusate.
Ora?
Va.
Va.
Allora, stiamo arrivando addirittura d'arrivo. Saltiamo un altro album di Low, saltiamo Camano, album tra parentesi, forse l'unico album della loro carriera autoprodotto. Insomma, loro sono passati da grandi produttori, da Steve Albini, Kramer, Steve Albini, Friedman, anche il disco che è appena passato Ale era un disco prodotto da Friedman. Adesso arriva un altro grande personaggio che, insomma, con cui dividono la strada, dividono un progetto. Il personaggio è Jeff Tweedy, leader, cantante, chitarrista, autore di Wilco. Sono loro a cercarli e lui accetta con grande gioia, accetta ospitandoli probabilmente nel contesto ideale in cui scrivere l'ennesimo capolavoro o l'ennesimo grande disco, diciamo così. Il posto ovviamente è il loft, il Wilco Loft di Chicago. E il modo ideale per cominciare a chiudere dei cerchi, cioè la loro storia con questo album che esce nel 2013, ancora non ho detto il titolo, si chiama The Invisible Way, e il 2013 appunto i Low celebrano i primi 20 anni di carriera. Però insomma abbiamo visto, sono una band che non si è fermata, sono una band in continua evoluzione e ancora delle pagine da riempire, e nella fattispecie con Jeff Tweedy ovviamente quello che vogliono riprendere sono le suggestioni folk che ne abbiamo parlato prima, soltanto accennati negli album precedenti a partire da Secret Name. La canzone che abbiamo scelto da quest'album, che è meraviglioso, e si chiama Holy Ghost. Sappiamo che anche le compagne di Likewise hanno aperto la puntata omaggiando Mimi Parker, hanno scelto la stessa canzone, questo ci fa solo piacere, non la cambiamo la canzone. Holy Ghost è di fatto una preghiera cantata dalla Parker, non l'abbiamo raccontato questo aspetto della loro vita, i due sono due mormoni, lei era un mormone, la canzone comunque è magnifica, si chiama Holy Ghost, lei è Mimi Parker.
Keeps me hanging on, hanging on. Some Holy Ghost keeps me hanging. Ooh.
E noi sulle note di questa bellissima Holy Ghost ci avviciniamo alla fine della nostra trasmissione. È rimasto un solo brano in scaletta. Saltiamo un album del 2015, Once and Sixth, e Double Negative del 2018. E l'ultimo disco dei Low è uscito lo scorso anno, una delle più belle uscite discografiche del 2021. Si chiamava Hey What, sempre prodotto dalla Sub Pop. È un disco che ci ha ribadito la crescita, l'evoluzione del sound di una band che, dopo gli esordi dallo slowcore, etichetta che comunque non amavano, ha saputo reinventarsi e stava attraversando anche un periodo particolarmente ispirato della loro carriera. Con Double Negative nel 2018 era la risposta musicale dei Low all'America di Trump, che ha fatto mettere al gruppo in discussione, dicono, l'umanità, la logica e la civiltà moderna, l'utilizzo estremo dell'elettronica, della manipolazione, fino a diventare rumore. E Hey What riparte da qui, da questa nuova concezione musicale, ma lo fa ritornando anche a dare più spazio alla melodia. La nostra puntata termina con l'ascolto di More, il penultimo brano di Hey What, e che sembra che bene sintetizzi tutto questo, diciamo, discorso sulla nuova musica di cui vi stavo parlando adesso. Noi ci sentiamo martedì prossimo.
Sì, speriamo di avervi fatto compagnia, per chi non la conosceva, speriamo, insomma, di avervi fatto conoscere un artista che merita, come Mimi Parker.
L'annuncio della sua
sostenete
morte,
la radio.
Sì. Scusami, fu dato il 5 novembre attraverso un tweet proprio da Alan. Non sappiamo ovviamente quale sarà adesso il percorso che questo artista riprenderà, se mai, speriamo, lo riprenderà. E questo è More, e loro sono i Low. E grazie.
A martedì.
A martedì.